Allora, siamo ancora in studio. Questa è la bella notizia, perché dopo la pizza di Bellucia ha accettato nuovamente l'invito a venire in radio. Quindi vuol dire che tutto sommato non mi sono poi comportato malissimo. Grazie Lucia.
Prego, prego.
Benvenuta. Allora,
ciao a tutti.
Siamo alla quarta puntata. Abbiamo parlato di tante cose interessanti, ma allora, Lucia, c'è sempre l'aspetto, lo dico in dialetto, dei skei.
Gli no? skei.
Che sono poi quelli che muovono un pochettino tutto. No? Mi piacerebbe comprare casa, però i soldi ce l'ho tutti, so la bravura, la fortuna di averli in tasca, vabbè, posso permettermi certe cose, altrimenti che faccio? Vengo a cercare casa prima di aver chiesto i soldi in banca oppure dopo aver chiesto i soldi in banca? Domanda.
Allora, bella domanda, molto intelligente. Prima di andare in un'agenzia immobiliare a vedere di un immobile bisogna andare in banca, perché la banca che ha i tuoi conti correnti o sa farti delle domande. Io prima di vendere case vendevo mutui con Banca Fineco, per quello ne mastico un po', non tanto, perché anche lì è una continua evoluzione comunque. E la banca ovviamente ti dà un 33% del tuo stipendio di valore di rata.
Ok, di valore di rata.
Tu prendi 1000,
cioè se io guadagno 1000 me ne danno
330, a meno che tu non abbia figli a carico, meno 10% ogni figlio. Magari magari io sto dicendo robe che magari oggi sono un po' cambiate nelle banche, prendetele con le pinze, però
ogni istituto magari può dare,
ogni istituto farà le sue valutazioni,
anzi il 10 può andare il 9, l'8, quello che è, però in linea di massima per farci capire,
esatto,
insomma.
E di questi di questa rata hai la rata della macchina, ti tolgono quello che già stai spendendo, perché
chiaro,
tu
perché
non
la tua
puoi...
capacità d'acquisto è quella.
Bravo. E quindi se tu guadagni X, il massimo che ti danno è il 33% del tuo stipendio. Perché? Perché devi poterti permettere comunque di andare a mangiare una pizza, dicevamo prima,
di vivere. Guarda il tuo tenore di vita, chiaro.
Esatto.
Chiaro.
Ma non devi impiccarti per comprarti la casa.
Ma no, guardano anche che tipo, cioè ti chiedono anche che tipo di casa, voglio dire. Se io so, tra virgolette, vado in banca, se vorrei comprarmi una casa. Vabbè, ti do i soldi, ma mi chiederanno
fermo,
che tipo di casa
fermo.
Ti vuoi comprare.
Ti chiedono, dammi la busta paga, tua o di tua moglie, hai altri debiti, hai finanziamenti in piedi, hai qualcosa in corso, quanto paghi adesso? Hai risparmi da una parte? No. E quanto paghi adesso di affitto? Adesso pago 400 euro di affitto.
Sì.
Ok, ma però magari tu gli hai detto che hai visto una casa da 200.000 euro.
Sì.
Invece la rata non riesce a coprirla. Perché? Perché magari avresti una rata di 600 euro e la banca ti dice, scusami, se adesso ne paghi 400 e non hai messo da parte nulla,
come fai a pagare
una rata da 600? Okay. Quindi il tutto va rapportato in base appunto alla tua capacità di risparmio e di reddito, ovviamente.
Chiaro,
no?
Chiaro.
Una volta però che la banca, e è fondamentale che si faccia un passaggio in banca prima di andare in cerca di case, perché questo? Perché quando tu vieni in agenzia io ti faccio delle domande ben specifiche e ti dico, qualora te piaccia la casa che andiamo a vedere, per la quale io ti ho già detto quanto vuoi spendere, qual è il limite di spesa, sei pronto all'acquisto?
Chiaro.
Perché io vedo
domanda
subito se una persona è stata in banca o no. E se lui mi dice, no, ma prima voglio vedere cosa c'è sul mercato e dopo vado in banca.
Tu gli chiedi il preventivo alla banca, insomma, in sostanza.
Loro glielo chiedono,
sì.
Non io.
Ah, ok, no, ma
il
anche
cliente.
Te magari per sicurezza, il cliente, no,
no,
tu,
quando
ti arriva un cliente, dici, ma sei in grado di pagarla? E penso che lui ti dica...
Il cliente, la domanda che faccio al cliente, gli dico, qualora io ti mostri un immobile e ti piace, te ne innamori, sei pronto all'acquisto, sei pronto per fare un assegno, darmi un assegno di caparra? E la vedo se il cliente mi racconta la verità o no, se è stato in banca o no, perché se mi dice... Se tentenna vuol dire che non è stato in banca e non è sicuro che la cifra che mi ha detto che gli darebbero è veramente quella.
Certo.
Perché cosa succede? Quando tu vai a comprare un immobile mi puoi dire ok, devo fare il mutuo, allora puoi anche subordinare la proposta d'acquisto che tu fai tramite l'agenzia al venditore dell'immobile e la subordini all'esito del mutuo, che vada al buon fine il mutuo.
Certo.
Io... Però Claudio, sono un mediatore immobiliare e devo fare l'interesse sì di chi compra, ma devo fare anche l'interesse di chi vende. Bene.
Certo, perché chi vende magari intanto tiene bloccata la vendita perché c'è quello interessato, tu non la fai vedere altri, quindi
perfetto.
Rimane
allora io avviso
by.
Prima il cliente proprio per questo, gli dico, ascolta, se vuoi fare la proposta subordinata per non rischiare di perdere la caparra qualora la banca non ti eroghi il mutuo, puoi farla subordinata la proposta, ma sappi che io nel frattempo... la continuo a mostrare, per cui non rischi soldi, ma rischi di perdere la casa. Chiaro. Perché qualcun altro che non deve far mutuo o che non subordinerà la proposta, perché è certo
ti do i soldi,
che la banca glieli dà, te la può, se la può comprare lui, e io vado col primo che arriva.
E la caparra eventualmente glieli dai.
La caparra, no, certo che gliela do. La caparra, non c'è scritto nella ricevuta che non viene incassata fino che la banca ha dato l'esito positivo.
Quanto tempo serve perché la banca dia l'esito positivo?
Almeno circa? Un mese e mezzo.
Okay,
io tengo mese. Quando una persona viene a fare una proposta d'acquisto, prima di arrivare al rogito, un mese e mezzo serve sempre. Si allungano i tempi quando ci sono giovani coppie che hanno diritto al fondo di garanzia, che tramite alcune banche che si prestano e consigliano ai clienti anche questa cosa, che è molto utile, perché chi è fino, mi pare, a 35 anni d'età è in certo... insomma deve avere due caratteristiche che non ricordo, ma comunque si fa richiesta a Roma perché lo Stato è lui che garantisce, per cui ti danno il 100% di quanto ti serve per acquistarti la casa.
Ecco, hai un po' anticipato la domanda che stavo per farti. Mi sembra che una volta le banche dessero molto in termini percentuali del valore della casa come mutuo, no? Cioè addirittura fino quasi al 100%, se non vado errato.
Una volta davano il 100%, si sono presi troppe si può dire inchiappettate alla radio?
Diciamo crediti deteriorati. Vedi che ho studiato crediti deteriorati. Bravo. Quando le banche ti pigliano la casa e non sanno più rivenderla.
No, quello è un altro discorso però. Io ti stavo parlando, quindi lo dico proprio in francese, di inchiappettate che si sono presi perché hanno dato troppi soldi a persone che sapevano dall'inizio che non li potevano restituire. E ecco che tante case non sono riuscite a pagarsi i mutui, chi le aveva comprate, e quindi sono arrivate, sono rimaste in pancia alle banche. E sbolognarle in un mercato in discesa catastrofica è stato un problema.
Non conviene nemmeno però per chi acquista, cioè nel senso che se non sei in grado di pagarla, poi butti via i soldi fino adesso ho buttato via i soldi, se fino ad oggi ho pagato il mutuo, poi non lo pago più, e a casa non ce l'ho più perché non lo prende la banca.
Fai conto di aver pagato un affitto un po' più alto.
Certo, quello è vero.
Non tutto il male viene per nuocere.
Senti,
cosa vuoi che
esatto, ma a proposito di queste, tra virgolette, come chiamate giusto, inchiappettate o crediti, come vogliamo chiamarle, no? È vero che adesso invece le banche concedono, c'è un po' più fiducia, anche le banche concedono di più rispetto a
Ma hai visto
volta.
Te, su 26 vendite di prime case, ecco. 20, quanti mutui ti ho detto? 22?
Allora, cioè, diciamolo perché... Sì.
Su 26 case, prime case vendute, 22 sono stati erogati mutui.
Bene.
E anche al
vuol
100%
dire che le,
le
banche hanno...
Sì, le banche erogano mutui e i tassi sono bassissimi.
Infatti,
oggi,
volevo dirti, oggi
anche chi ha i soldi in banca è scemo se usa i suoi.
Certo.
O se ha altri risparmi o li ha investiti,
perché costano,
costano pochissimo.
Poi
oggi
si sa, ci può essere il tasso fisso, il tasso variabile,
è sempre bene scegliere
fisso
perché sapete che qua può cambiare da un giorno all'altro, però io ho 10 anni che dico può cambiare da un giorno all'altro,
cioè,
i tassi stanno sempre scendendo, per
l'amor
di Dio.
Poi logicamente si può anche cambiare, cioè anche uno volesse fare un tasso variabile, un domani
se
può
hai
sempre
la banca
cambiare
che ti concede, che ha questa versatilità del mutuo, sempre.
Si dà in garanzia chiaramente l'immobile, no?
Certo, dà in garanzia l'immobile.
Puoi
darne
anche un altro, però, logicamente, volendo. Dici, vabbè,
puoi
se
darne
per
anche
motivi
un altro.
Miei.
Funziona così, che quando tu vai in banca a chiedere mutuo, la banca istruisce la pratica, alla banca è l'agenzia che manda tutti i documenti, quindi l'atto di provenienza, tutta la documentazione urbanistica catastale. Poi viene istruita la pratica, manderanno un perito che viene accompagnato dall'agenzia a visionare l'immobile, controllerà anche lui che sia tutto a posto, a livello urbanistico, catastale, che non ci siano finestre o difformità, misure e quant'altro. E lui dirà, per me questa casa vale X. La banca, attenzione, ti dà l'80% del valore di perizia. Per cui se l'immobile, per caso, il perito lo valuta meno... siamo nei guai.
È per questo che anche voi dovete fare le valutazioni corrette.
È per questo che è bene
corrette.
Rivolgersi a chi le valutazioni le fa corrette.
Certo.
Perché un
se io ho una casa
che
vale 100.000 euro,
vado
in un'agenzia, ne vale 200.000, e la banca mi dice, bello mio, guarda che non è così.
Non è proprio così.
E quindi, ecco, questi sono i particolari. Perché affidarsi anche un'agenzia seria? Cioè, uno dice, perché devo dare la percentuale all'agenzia? E sono tutte queste cose qua, no, logicamente. O
ci
se
sono
si
tanti
scopre
fattori.
E per esempio, si scopre anche magari voi, quando ti arriva qualcuno che vuole comprare una casa,
sì,
e si scopre che magari quella casa c'ha qualche vizio che prima di fare tutto quanto?
Cioè, sì, se faccio un controllo dettagliato, ecco, come esatto, è mio dovere fare, certo che lo scopro.
Vedi, se invece non passo per l'agenzia, magari io...
Ma come ti dicevo,
ma il vicino di casa, ti vendo l'appartamento, sì, dai, ok, boh, l'appartamento è a posto, mi sembra un po'... Io che sono magari in profano, no?
Ma io queste cose qua le vedo, Claudio, quando magari mi arriva anche oggi, anche stamattina mi è successa, per dirti, arriva
l'ipoteca cliente, è ancora accese, faccio per dire, no?
No, ipoteca no, accese no, perché sennò dopo ti parlo di questo, ti finisco il discorso mutuo, ma ti dico, arrivano persone a darmi da vendere case che hanno comprato tra privati e hanno sparato di quelle boiate durante l'atto, che dicono che non c'è stata nessuna urbanistica fatta da quell'anno a quell'anno, che non hanno fatto altri lavori e niente. Vado io in comune in cerca di documentazione urbanistica, perché io non mi fido di quello che mi dice il cliente, ma non per malafede, ma proprio in buona fede, perché lui l'ha comprata e quello c'è scritto sul lato, per cui per lui non era stato richiesto nessun titolo abilitativo in comune per fare dei lavori negli anni, no? Vado, gli dico, ma guarda che qua c'era questo perché avete fatto un poggiolo in soffitta. Ah sì, ma io non sapevo. Avevate anche cambiato le grondaie, avevate fatto queste robe qua, vanno messe nell'atto, cioè c'è la nullità degli atti.
E infatti voi avete in agenzia, mi diceva la prima puntata, una persona che si occupa esclusivamente di questo.
Sì,
giusto?
Sì, io ho Ingrid, che lei fa, cioè, solo pratiche,
allora,
notarili.
E questo qua mi sembra da rimarcarlo, perché pensate, quello che sta sotto alla compravendita di immobili, cioè una persona solo le pratiche notarili, perché bisogna arrivare al notaio che tutto sia a posto, giusto? Se no rischi di arrivare là e il notaio ti dice, è mai successo, il notaio dice, fermi tutti qua, non si può fare niente?
Con me come agenzia no,
ecco,
ma tanti privati che sono arrivati e mi dicono,
dire,
eravamo già dal notaio e abbiamo dovuto alzarsi e tornare indietro. E
tu
cosa
sei
è
andato
successo?
In banca, hai fatto le trafile, hai preso appuntamento, spendi anche soldi, perché quando vai al notaio non penso che dica vabbè, ok, tornate la prossima volta.
Ma anche a fare mutuo in banca spendi, perché anche la perizia te la fanno pagare. Però per finire quel discorso lì, arriva il perito dà l'ok, la banca delibera il mutuo, bene. Cosa succede? La banca chiama l'agenzia e dice, guardate che abbiamo erogato il mutuo, bene, potete fissare l'atto. Io metto in contatto banca e notaio, il notaio manderà, la banca chiederà al notaio la relazione notarile preliminare,
sì.
La banca viene il giorno dell'atto, ci sono io presente sempre con i venditori e gli acquirenti,
ecco.
Prima si legge il mutuo, le parti, vediamo se è tutto ok, se è tutto conforme, se tutto torna con quello che sono detti, dopodiché rimane dentro solo l'acquirente insieme alla banca, io e i venditori della casa usciamo, perché sono cose private loro, dei tassi, dei mutui eccetera, per cui noi usciamo quel quarto d'ora, 20 minuti che servono perché loro privatamente si legano l'atto di mutuo, il direttore della banca firma il mutuo con loro lì, dà gli assegni circolari,
certo,
perché al registro d'arrivo si paga con gli assegni
circolari, cioè emessi dalla banca,
esatto, e in quella sede noi rientriamo e l'acquirente dà al venditore i soldi che la banca, dopo che appunto ha firmato il mutuo, ti fa regolare. Tu dicevi prima le ipoteche, se tu hai la tua banca che viene a ipotecarti l'immobile, è ovvio che la banca tua che viene oggi a mettere mutuo su una casa che stai comprando non metterà mai un mutuo se c'è su un'altra ipoteca.
Cioè, prima si cancella quella.
Prima bisogna cancellare
quella.
Perché
nel momento che io pago si cancella l'ipoteca e poi se ne accende un'altra. Non puoi avere due ipoteche, insomma.
No.
Quello è chiaro, ovvio.
Certo.
Vabbè, alla fine di tutto questo, legittimamente, giustamente, Lucia si prende il suo assegno della provvigione. Ma
e viene dichiarato in atto come hai pagato l'agenzia, per cui entro l'atto l'agenzia va pagata. Normalmente al preliminare, ma io normalmente se l'atto viene entro un mese aspetto l'atto, ma se sto sei mesi ovviamente non aspetto sei mesi ad avere il mio compenso.
Sì.
Paghi quando hai concluso l'affare.
Ma vedi, allora, io all'inizio di questa chiacchierata, di questo nostro ciclo di puntate, mi dicevo, volevo chiederti, no, ma perché un'agenzia si prende la percentuale sia da chi compra che da chi vende? Intuitivamente mi verrebbe a dire da chi vende, perché così insomma è. E invece adesso, dopo tutte queste chiacchierate, ho capito che voi il servizio lo date anche a chi compra, perché se no, logicamente sarebbe...
Direi, non ti dico,
cioè, non
soprattutto,
è puramente economico,
ma dico che è equiparata sta cosa.
Sì,
no?
Cioè non è una semplice provvigione, la provvigione si dà sulla vendita, no?
Sì.
Qui invece è il lavoro,
certo.
È proprio il lavoro vivo, Allora, credo di aver in parte risposto. Secondo, grazie a te perché mi hai fatto capire queste cose qua.
Beh, ma insomma, penso vendere, che sia un po', come mi hanno scritto in tanti, molto interessante quello che stai dicendo alla radio, perché ho capito tante cose, certo, che mi erano sconosciute. Ma anche
noi
soprattutto,
e noi ancora di più, Lucia, perché...
Io ho detto, non sto facendo nulla, sto facendo del mio meglio per dare qualche informazione che magari può tornare utile.
Ascolta
dopo.
Un po', abbiamo ancora un paio di minuti. Sì. Sto periodo qua, no? Fine inverno e tutto quanto, solito interrogativo. Chi c'ha il gruzzoletto? Tu hai detto giustamente, tassi mutui, farmi una casa al mare in collina, ok, conviene? Se sì, tu per esempio hai delle proposte interessanti per noi che viviamo in montagna per andare magari in giù?
Vabbè, io basta conviene, che tu mi dici, mi serve un appartamento a Jesolo, mi serve un appartamento a Caorle, come ho fatto ieri un cliente, chiamo i miei colleghi con i quali collaboro, gli dico mi serve un appartamento così, 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 spende X.
Secondo te ha senso come investimento? Cioè magari, non lo so, classico ragionamento, perdonami da profano, me l'affitto per qualche mese, in più ci vado un mese con la famiglia a farmi le vacanze in luglio.
Beh, senz'altro, io ho un appartamento ad Alleghe fronte impianti che ho in vendita, abbiamo abbassato il prezzo l'altro giorno a 298.000 euro, rende 25.000 euro all'anno. All'anno, cioè è sempre affittato in piano primo di fronte alla cabinovia.
Cioè dipende anche dalla zona. E al mare è lo stesso ragionamento?
Al mare, io ti parlo di quello che vivo qua. Al mare è la stessa identica cosa, ovviamente.
Certo, all'estero mi ricordo quando facevamo. Ce l'hai sempre, perché qualche anno fa facevamo tutti i discorsi di investimenti anche all'estero.
No, no, sulla pagina del mio sito c'è praticamente una pagina, uno spazio degli investimenti immobiliari all'estero. Sono investimenti che vanno dai 60.000 dollari e 150.000 dollari nella costa est della California, insomma in America, nella costa di qua, e c'è questa società con la quale io collaboro che comprano interi quartieri di città, mettono, ristrutturano questi appartamenti e li affittano già.
Ci pensano loro.
Tu non hai.
Eh sì, perché dico, compro un appartamento in America e come vado ad affittare?
Ah, c'è tutto, tutto lì, c'è tutta la gestione lì, c'è il commercialista.
E te lo lasciano
lì
anche un pochettino, magari dico, senti, un mese all'anno, però mi piacerebbe.
Se vuoi, mi dici che quel mese non deve essere impegnato.
Fantastico. Allora questo è il classico caso, perdonami, tu hai parlato prima anche a pettate, no? Quando l'agenzia serve, perché se mi ci metto io andare su internet, ok, rischio ancora di più.
No, ma noi guarda che pubblichiamo, non so, ad esempio, 2 mesi fa c'era una vendita di un immobile in Inghilterra, di una residenza che è strutturata tutta camere di lusso per anziani. Ok, le abbiamo buttate sul mercato in sette ore. Non ce n'era più neanche una, tutti italiani che comprano. Comunque, ma non vanno neanche in America o in Inghilterra a vederli gli immobili. Però rendono, sai, è un rendimento netto che va dal 7 al 10%, 11%.
Non hai detto niente. Hai detto quello che rendono i titoli di Stato e quello che rendono i soldi in banca. Lucia, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, però ecco, allora, è stato molto bello e utile. Seguite Lucia sia su internet che sui social, così, perché ha sempre delle proposte interessanti e fa capire anche molto. Lucia, è stato molto bello veramente queste cinque puntate.
Abbiamo
Speriamo
finito
di poter...
Claudio.
Per il momento
abbiamo
sempre
finito la trasmissione.
Sempre che vogliamo fare un'altra pizza che poi magari chi lo sa che ci ritrovate ancora qua, magari. Noi non mettiamo. Intanto è stato veramente un piacere.
Grazie,
Lucia.
A voi che mi avete ospitato
volentieri,
e grazie
molto
a voi
volentieri
che avete ascoltato.
Grazie Lucia, a presto, buon lavoro.